Questo è ciò che colpisce le persone, non delle nuove dottrine, nuovi insegnamenti, nuove religioni, ma il frutto di un amore sincero. Come avevo già detto, il pensiero che condivideremo in questa mattina, conosciutissimo perché si tratta del momento in cui Elia si trova sul monte per confutare, per combattere i falsi profeti di Baal, e in quell'occasione scende fuoco dal cielo sull'altare che Elia aveva preparato. E quello che ho sentito con chiarezza nei giorni in cui ci trovavamo lì al convegno, e che già penso ho già detto, ma forse non erano tutti presenti. Ho sentito con chiarezza questo pensiero si è sviluppato nella mia mente. Il fuoco di Dio scende solo sull'altare. Questo è qualcosa che continuava a riecheggiare nella mia mente. Il fuoco di Dio scende solo sull'altare. E vedremo che cosa significa questa affermazione che troviamo scritto. Troviamo scritta nel primo libro dei Re, capitolo 18. Salteremo alcuni versetti, non leggerò tutto il brano, ma intanto faccio una premessa. Il popolo di Dio si trovava in una grande confusione, in una situazione di decadimento morale e spirituale. L'idolatria era diffusissima, c'erano appunto questi falsi profeti di Baal che incentivavano questa attitudine contraria alla volontà di Dio, e per cui il popolo era completamente stordito, delirante in merito a ciò che invece avrebbe dovuto conoscere della volontà di Dio. Leggiamo Primo Re 18:21. Allora Elia si avvicinò a tutto il popolo e disse: "Fino a quando zoppicherete dai due lati? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui." Il popolo non gli rispose nulla. E questo la dice già lunga, no? Sulla condizione morale e spirituale di questo popolo. Un popolo che doveva essere la testimonianza di Dio sulla faccia della terra, che avrebbe dovuto essere benedizione per le altre nazioni, che avrebbe dovuto far conoscere la gloria, la potenza di Dio a tutta l'umanità, si ritrova davanti ad una domanda semplice, no? Non è che Elia ha dato un quesito complicato a cui rispondere. Se Baal è Dio, seguite lui. Se lo è il Signore, seguite lui. Ma il popolo non riuscì a rispondere nulla. Era stordito, era in una sorta di agonia spirituale. E andando avanti al versetto 24, Elia dice: "Quindi invocate voi", è una sfida che lui sta facendo a questi falsi profeti, dicendo: "Prepariamo due altari. Voi lo farete per Baal, io lo farò per il Signore." L'Iddio che risponderà con il fuoco e consumerà l'olocausto, la vittima preparata, quello sarà Dio. E infatti qui dice: "Quindi invocate voi il nome del vostro Dio e io lo invocherò, e io invocherò il nome del Signore. Il Dio che risponderà mediante il fuoco, lui è Dio." Tutto il popolo risponde, Mosè è svegliato, no? Il popolo finalmente ha una reazione, ben detto, riconosce che la verifica, la prova che Elia propone è più che accettabile, è quello che loro condividono pienamente. Al versetto 30, Elia disse a tutto il popolo, dopo che questi falsi profeti hanno cominciato ad invocare, a gridare sempre più forte perché scendesse fuoco dal cielo, ma ovviamente fuoco non è sceso, cominciarono a farsi anche delle incisioni sul corpo, a grondare sangue. A questo punto Elia dice: "Adesso tocca a me." Elia al versetto 30, allora Elia disse a tutto il popolo: "Avvicinatevi a me." Tutto il popolo si avvicinò a lui ed Elia riparò l'altare del Signore che era stato demolito. Elia si trova a dover ricostruire qualcosa che non poteva più funzionare perché era stato distrutto, era stato completamente demolito. Ai versetti 36 e 39 leggiamo questo, da 36 a 39. All'ora in cui si offriva l'offerta, il profeta Elia si avvicinò e disse: guardate quanto è diverso l'approccio di chi ha una vera relazione con Dio e di chi invece ha nei confronti della divinità una relazione, come dire, del tutto carnale, emotiva, esagitata. Elia non comincia a gridare, non c'è bisogno di gridare nella presenza di Dio, non c'è bisogno di farsi delle incisioni, non c'è bisogno di nulla, semplicemente c'è bisogno di avere fiducia nel Signore. E guardate, è di una linearità, di una semplicità questa preghiera che lascia sbalorditi davanti ad una situazione che magari ognuno di noi avrebbe forse fatto 10 giorni di digiuno, preghiere, ma lui è fiducioso nel Signore. E dice così: Signore, questa è la sua preghiera, Dio d'Abramo, di Isacco e di Israele, fai che oggi si conosca che tu sei Dio in Israele, che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose per ordine tuo. Rispondimi, Signore, rispondimi affinché questo popolo riconosca che tu, o Signore, sei Dio e che tu sei colui che converte il loro cuore. Allora cadde il fuoco del Signore e consumò l'olocausto, la legna, le pietre, la polvere e prosciugò l'acqua che era nel fosso. E qui c'è l'epilogo più bello che si poteva aspettare: tutto il popolo, veduto ciò, si gettò con la faccia a terra e disse: il Signore è Dio, il Signore è Dio. Prima non sapevano rispondere, prima erano confusi, prima non sapevano che pesci prendere, erano stati così addormentati, così traviati, così ingannati da questi falsi profeti, che non riuscivano più a discernere ciò che era vero da ciò che era falso. Ma nel momento in cui si manifesta la presenza di Dio con il fuoco che scende dal cielo, il popolo non può fare a meno di gettarsi con la faccia a terra e riconoscere chi è veramente il vero Dio. E tutto questo perché? Perché del fuoco è sceso dal cielo. E il fatto che il fuoco scenda soltanto sull'altare ci deve far riflettere. Sono sulla cima di un monte. C'è una moltitudine enorme di persone. Avete mai visto qualcosa da molto in alto? Non necessariamente da un aereo, ma a volte anche dalla cima di una montagna. Quando guardi a qualcosa che sta sotto, la vedi in proporzioni microscopiche, no? Allora immaginate questo fuoco che scende dall'alto dei cieli e c'entra, mi piace usare questo termine, con una precisione chirurgica quel metro quadrato di altare che Elia aveva realizzato. Il suo fuoco è sceso solo lì. Non ai margini, non lontano, non su tutta la superficie della cima di questo mondo, ma scende esclusivamente sull'altare. E che significato ha questo fuoco? È un segno di approvazione, è un segno di compiacimento da parte di Dio. È il segno che chi si è adoperato per ricostruire questo altare si sta trovando al centro della sua volontà. Quante volte, in termini spirituali ovviamente, noi invochiamo il fuoco di Dio che simboleggia la presenza dello Spirito Santo, la sua potenza, la sua gloria, la sua opera nella nostra vita e lo invochiamo e lo cerchiamo. A volte accade per la grazia di Dio, altre volte no. E dovremmo chiederci: dove si trova la nostra vita nel momento in cui noi invochiamo il fuoco di Dio che scende dal cielo? Si trova sull'altare o si trova in qualche altro posto del monte? Sapete, quello che Elia ha fatto è stato qualcosa che ha a che fare con le nostre vite, di tutti i giorni. Elia riparò l'altare. Quindi cominciò a raccogliere delle pietre che erano state disperse, erano state allontanate da questa costruzione rudimentale. Con queste 12 pietre lui realizza che cosa? Semplicemente una piattaforma. L'altare altro non era che lo strumento, la base sulla quale si offrivano dei sacrifici per il Signore. Quindi poteva essere offerto un olocausto, una vittima, un animale, o potevano essere anche offerte dei profumi. C'era anche un altare sul quale venivano fatti bruciare dei profumi in onore del Signore. E il fatto che Elia si sia disposto alla ricostruzione, alla riparazione di questo altare, deve essere per noi una esortazione a far sì che nella vita di ognuno di noi ci siano le giuste condizioni per poter offrire il meglio di noi al Signore. Spero di essere chiaro, di riuscire a condividere questo pensiero nel modo più completo e più corretto possibile. In altre parole, che cosa significa erigere un altare? Significa che nella nostra vita ci sono così tanti interessi, così tanti impegni, così tante cose che alla fine non riusciamo ad avere un tempo, una piattaforma da dedicare al Signore sulla quale offrire noi stessi, il nostro tempo. Mettere qualcosa sull'altare può significare dedicare del tempo alla meditazione della parola di Dio, a leggere la sua parola, mettere qualcosa sull'altare e metterci a disposizione di qualcuno che magari è nel bisogno, è sicuramente preghiera, è sicuramente fare in modo che qualcosa che appartiene a noi diventi proprietà di Dio per quella funzione, per quello scopo che è dare gloria al suo nome. Mi piace ripetere un'affermazione che il fratello Roberto Latini spesso ripete: Dio non impoverisce nessuno, anzi arricchisce. Ed è vero. Quando noi siamo, come dire, chiamati in causa per offrire qualcosa al Signore inerente la nostra vita, il nostro tempo, le nostre energie, sembra quasi che stiamo affrontando una grave perdita. E il ragionamento è molto semplice, perché pensiamo: già non mi basta il tempo per me, già ho tante cose da fare per me, poi se ne tolgo anche dell'altro per dedicarlo al Signore, le cose si complicheranno in una maniera incredibile. Ma Dio è l'Iddio dei miracoli. E sapete che cosa fa? Lui riesce a moltiplicare il nostro tempo, riesce a moltiplicare le nostre forze, riesce a moltiplicare la nostra capacità di fare le cose, e quando c'è il tocco di Dio sulla nostra vita, sulla nostra quotidianità, sulle nostre giornate, la differenza c'è e si vede. Perché una giornata benedetta da Dio è differente da tutte le altre. Il tempo che Dio benedice è diverso da tutti gli altri momenti della nostra vita. È un'occasione speciale in cui siamo resi capaci non solo di onorare Dio con quel poco che possiamo offrirgli, ma anche di vedere pienamente soddisfatte tutte le nostre esigenze, che tutti quanti noi ne abbiamo, delle nostre famiglie, delle nostre necessità. In Primo Cronache 21-26, il re Davide si trovò anche lui a erigere un altare. Poi costruì in quel luogo un altare al Signore, offrì olocausti e sacrifici di riconoscenza e invocò il Signore, il quale gli rispose mediante il fuoco che discese dal cielo, dove? Sull'altare dell'olocausto. Ricordiamoci una cosa: il fuoco di Dio non scende mai a caso. Non scende dove qualcuno strilla di più. Non scende dove qualcuno, non lo so, crede di essere nella posizione giusta per poter ricevere qualcosa. Il fuoco di Dio scende solo e soltanto sulle vite che scelgono di salire sull'altare, di offrirsi completamente al Signore per fare la sua volontà. Il cristianesimo purtroppo è pieno. La religione ce ne mostra tante, e quando parlo di religione parlo di tutte le religioni, compresa la nostra, di persone che anziché voler salire su un altare per sacrificarsi in qualche modo, preferiscono salire su un piedistallo, preferiscono salire in un posto in cui possono essere chiamati con delle onorificenze, poter essere ammirati. Preferiscono salire su un pulpito, preferiscono salire su un, come dire, su un palco, no? Dove poter essere in qualche modo guardati dagli altri. E questo è un problema che può essere comune a tutti quanti noi, perché siamo di carne, perché siamo umani, ed è una forte tentazione per chiunque. Ma il Signore non ci chiama a salire su un piedistallo, il Signore non ci chiama a, nel momento in cui, come dire, abbracciamo la fede e cominciamo a camminare con Lui, desiderare un trono, salire su un trono. È vero, la parola ci dice che siamo sacerdoti e re, ma prima di questo c'è un altare dei sacrifici sul quale ognuno di noi, o lo vuoi o non lo vuoi, siamo chiamati a salire, dove dedicare la nostra vita davvero a Lui. Elia cominciò a raccogliere la legna. Che cosa significa? Che dopo aver preparato quella piattaforma sulla quale poter offrire il sacrificio, ogni azione che lui fa ha come obiettivo la piena realizzazione di quell'offerta. So che non è facile, e magari qualcuno dice: ma che sta di? Allora, tutti quanti noi sappiamo che è importante arrendere le nostre vite al Signore. Tutti quanti noi sappiamo quanto sia importante avere con Lui una relazione personale, diretta, e questa convinzione può maturare delle azioni più o meno determinate nel raggiungimento di questo scopo. Nel senso, possiamo fare sul serio, o possiamo giocare con queste cose. Possiamo determinarci affinché le azioni che facciamo siano davvero improntate per la realizzazione della sua volontà, o possiamo trastullarci con altre situazioni che sembrano essere buone, sembrano essere produttive, ma che in realtà non producono nessun effetto. Il fatto di raccogliere la legna e di portarla sull'altare sta a significare che Elia era intenzionato pienamente a realizzare questo sacrificio per il Signore. Quindi è come un po' se uno dicesse: io so che ho bisogno di trovare un lavoro, so che ho bisogno di lavorare, quindi faccio una bella cosa. Intanto, che ne so, leggo sul giornale tutti gli annunci che ci sono degli impieghi, dei lavori, mi evidenzio con una bella matita rossa tutte quelle opportunità di lavoro che io ritengo, diciamo, confacenti alle mie necessità, e poi però mi fermo là. Non alzo il telefono per chiamare e fissare un appuntamento, oppure posso arrivare anche lì, ma poi all'appuntamento dico: ma guarda, oggi è una giornata piovosa, mi sa che è meglio non uscire da casa. Questo per capire che cosa? Che quando scegliamo di fare un passo nella direzione della volontà di Dio, tutte le azioni della nostra vita dovrebbero convergere, devono convergere perché quell'obiettivo sia raggiunto davvero, senza se, senza ma, senza scuse, cercando di fare in modo che la sua volontà diventi una realtà vivente e operante nella vita di ognuno di noi. E anche in questo caso il fuoco scese dal cielo sull'altare di Davide in segno di una approvazione. Questa scintilla, questo fuoco che scende dal cielo, è un po' il punto di contatto tra l'essere umano che si mette in cuore di fare sul serio con Dio, è un Dio che non aspetta altro di poter manifestare la sua gloria, la sua potenza nella vita di chi lo cerca con tutto il cuore. E questa scintilla che avviene sull'altare e che produce soltanto benedizioni nella nostra vita. E in Malachia 1:8-10 ci viene dato qualche consiglio di come siamo chiamati a gestire questo altare. E Malachia rimprovera Israele, il popolo di Dio, quando gli dice: quando offrite in sacrificio una bestia cieca, non è forse male? Quando ne offrite una zoppa, un malata, non è forse male? Presentala dunque al tuo governatore, te ne sarà egli grato? Ti accoglierà forse con favore? Dice il Signore degli eserciti. Ora implorate pure il favore di Dio, perché egli abbia pietà di noi. È con le vostre mani che avete fatto questo. Egli dovrebbe avere riguardo alla persona di qualcuno di voi, dice il Signore degli eserciti. Ci ci fosse almeno qualcuno di voi che chiudesse le porte, così non accendereste invano il fuoco sul mio altare. Io non prendo alcun piacere in voi, dice il Signore degli eserciti, e non gradisco le offerte delle vostre mani. Non è che faccia scaturire grandi amen, no? Sta lettura. Eh? Un applauso? No. Perché ci colpisce, perché ci riguarda da vicino. Perché il Signore ci sta dicendo: guarda alla qualità di ciò che tu mi stai offrendo. Perché molte volte il Signore che dice con chiarezza di essere degno delle primizie della nostra vita, le primizie del nostro tempo, le primizie dei nostri affetti. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. E non solo passa in secondo piano, ma a volte il tempo che noi dedichiamo al Signore diventa la Cenerentola della giornata. Se c'è tempo, se ce la faccio, oppure troviamo altri tipi di giustificazioni, come è, ma anche quello che sto facendo è per il Signore, è, ma anche questa è una cosa necessaria, anche questo è buono. E non sto dicendo che non lo sia, ma sto dicendo che Dio, per poter avere una vera relazione con ognuno di noi, si aspetta che noi gli offriamo le primizie della nostra vita. Il nostro primo pensiero, come quando si è innamorati. Tutto il mondo scompare e la nostra mente è legata. Ci so pure chi si innamora dell'ultimo telefonino, no? Chi si innamora di una macchina sportiva, chi si innamora non necessariamente. Dov'è il pensiero? Lì. E durante l'arco della giornata il pensiero continua a stare lì. Quanto più il Signore è degno. Ma tutto questo non è perché io non voglio assolutamente che riceviate l'impressione di un Dio esigente, troppo esigente. Ah, tu mi devi dare questo. No, Dio non ha bisogno di noi. Siamo noi che abbiamo disperatamente bisogno di Lui. E se non capiamo che quando ci relazioniamo a Lui, Lui è pienamente degno di ricevere il meglio della nostra vita, le primizie della nostra vita, e allora non riusciremo a vedere quella scintilla, quel fuoco che scocca e giunge fino a noi. Negli Atti del Libro degli Apostoli c'è una bellissima, qui c'è un altro altare, questo altare si chiama Alto Solaio, dove i credenti erano in preghiera, Atti capitolo 2, versetti da 1 a 4. E qui scende un fuoco diverso, non brucia i fratelli che stavano lì in preghiera, grazie a Dio, ma brucia i loro cuori di amore e di passione per servirlo. Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuna di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. Dove erano questi credenti? Non è il luogo che fa la differenza, puoi trovarti in qualunque punto sulla faccia della terra, ma questi nostri fratelli avevano messo le loro vite sopra l'altare dei sacrifici. Avevano capito l'importanza di offrire al Signore il meglio della loro vita, delle loro forze, del loro cuore, e quando questo avviene, il fuoco di Dio scende. Vogliamo vedere scendere il fuoco di Dio? Allora, noi diciamo: Signore, manda il fuoco, fai scendere il fuoco di Dio. Il Signore dice: oh, sali sopra l'altare prima. Se prima non sali, il mio fuoco non può scendere. Se prima non capiamo l'importanza di donare davvero, di arrendere la nostra vita completamente nelle sue mani, non possiamo vivere pienamente questa esperienza. Poi Dio è buono, è fedele e manda gocce, piogge, ma quella pienezza di cui la Chiesa ha bisogno si riceve soltanto in quel luogo. Romani 12,1, e con questo voglio concludere, con questo versetto. Quante volte ci siamo chiesti, no? Prima di conoscere il Signore, qual è la religione giusta, qual è la fede migliore e soprattutto come ci si deve rapportare con il Signore, con la divinità, cosa si aspetta Dio da me, cosa sono chiamato a fare, qual è la celebrazione, il culto che Lui gradisce. E ognuno di noi, quando si parla di culto, sicuramente ha un'idea diversa, anche tra di noi, nel senso che alcuni magari preferiscono un culto più incentrato sulla lode, amano più dei cantici piuttosto che degli altri, amano manifestazioni, più, vivaci e altri magari ne amano di meno vivaci, di più composte, di più tranquille. Quindi ognuno di noi ha una sua visione di come onorare il Signore nell'insieme dei fratelli durante un culto. Ma vedete, qui l'Apostolo Paolo ci dà l'esatta definizione del tipo di culto che Dio gradisce, che non è legato a un giorno particolare, a un orario particolare, a un conduttore particolare, ad un modo di fare particolare, ma è legato a qualcosa di molto più intimo e personale. Romani 12,1: vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Qual è il culto spirituale? Quello dove tutti stanno zitti, quello dove tutti gridano, quelli dove tutti ballano, quelli dove tutti si alzano e si abbracciano. Qual è il culto spirituale che Dio gradisce? Quando noi presentiamo i nostri corpi. Perché parla di corpi e non di mente, di cuore, di qualcosa di più intangibile, di spirituale? Perché la vita che viviamo qui su questa terra è il servizio che noi rendiamo a Dio. Lo facciamo attraverso questo corpo. E Dio sta aspettando che questo corpo, con le sue mani, benedica il prossimo, aiuti il prossimo. Dio si aspetta che con questi occhi, con gli occhi di questo corpo, noi possiamo dedicare del tempo per meditare, leggere, studiare la sua parola. Dio si aspetta che con la lingua, la bocca di questo corpo, noi proferiamo benedizioni, che possiamo dare una parola di incoraggiamento, di esortazione, che possiamo procacciare la pace del Signore con le parole che escono dalla nostra bocca. Si aspetta che i nostri piedi vadano nei posti in cui c'è bisogno di Dio, della sua grazia, del suo perdono. Ecco perché l'Apostolo Paolo dice: fate una bella cosa, preparate un altare, cioè significa semplicemente fate in modo di avere ogni giorno un'opportunità, un tempo, un luogo nel quale la vostra vita, il vostro corpo, il vostro tempo siano spesi per la gloria di Dio. Questo è il culto spirituale che Dio gradisce. Paolo non sta parlando di vecchi cantici o nuovi cantici, non sta parlando di chi predica a bassa voce o di chi strilla, non sta parlando di niente di tutto ciò. Va alla radice del problema. Se il nostro corpo è consacrato a Dio, se le azioni del nostro corpo sono tutte in funzione nella direzione della volontà di Dio, noi renderemo il cuore suo un cuore di padre felice. Vogliamo rendere contento il Signore? Fateci caso, le nostre preghiere mirano tutte a far sì che siamo contenti noi. È vero o no? Ma sapete che anche Dio ha un cuore? E che cuore? Che cuore ha Dio? Infinito, eterno, capace di amare come nessun altro ama, capace di perdonare come nessun altro riesce a fare. E questo cuore è degno di essere reso allegro dall'ubbidienza dei suoi figli. Questo è il culto che Dio gradisce. E allora, senza tirarla ancora per le le lunghe, ma voglio semplicemente esortare prima me stesso, perché quando si condivide la sua parola, il primo dito è puntato con chi sta qui a parlare. Stefano deve fare in modo che le giornate che avrà ancora modo e grazia di vivere abbiano questa caratteristica. Come Elia, andiamo a raccogliere delle pietre, cioè delle opportunità, del tempo, mettiamolo insieme per far sì che si possa riparare l'altare del Signore. E poi saliamoci, doniamo il meglio di noi stessi al Signore. Facciamolo la mattina, facciamolo a mezzogiorno, facciamolo quando ne abbiamo l'opportunità, ma l'importante è offrire a Dio qualcosa che parte veramente dal desiderio di amarlo, di onorarlo, di servirlo con tutto noi stessi. Vogliamo offrire delle preghiere a Dio in cui il nostro cuore è pienamente partecipe. Dio non ha bisogno di liturgie, di formalità, non sta a guardare l'orologio di quanto, come o se preghi. Lui guarda il nostro cuore. È quello che lui desidera. E allora vogliamo dire, Signore, se siamo stati fino a questo momento restii, dubbiosi, titubanti nel salire su quell'altare, dacci uno spirito diverso in questo giorno, dacci una comprensione, una visione diversa, capire che nel momento in cui noi offriamo il meglio della nostra vita a te, scatterà quella scintilla, quel fuoco dal cielo, quella pienezza nello spirito che ci porterà a vivere una vita nuova, esuberante, per la tua gloria e per il nostro bene. Dio ci benedica.